State ascoltando SBS Italian.
Apriamo la seconda ora del programma dalla Russia, dove la settimana scorsa il presidente Vladimir Putin ha incontrato la stampa nella tradizionale conferenza di fine anno. Il leader del Cremlino si è presentato ai giornalisti in buona forma, anche con l'intento di smentire le voci che lo volevano alle prese con malanni sospetti e condizioni fisiche precarie.
Chiarendo la posizione del suo governo nella lotta al Covid, Putin ha affrontato con il consueto pugno di ferro tutti i temi di politica interna e internazionale. Ne abbiamo parlato con il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, chiedendogli in primis di raccontarci in quale clima si sia svolta la conferenza.
L'annuale conferenza stampa del presidente Putin è stato il grande spettacolo di tutti gli anni. Tutti gli angoli della Russia sono rimasti collegati per ore a sentire cosa il presidente aveva da dire sugli argomenti più diversi. Tra gli invitati vi erano giornalisti, ma anche persone comuni che hanno proposto tematiche su questioni interne, soprattutto politiche, economiche, sociali, e anche gente che ha parlato di questioni internazionali. E la sapienza della regia è stata importante, anche perché lo spettacolo doveva mostrare il Cremlino al massimo del controllo del paese, e per questa ragione erano collegati tutti gli angoli del paese, anche a delle ore impossibili, perché ricordiamoci che ci sono veramente tanti fusi orari fra Vladivostok ad esempio e Mosca. Ma per ore la gente è rimasta incollata allo schermo a vedere cosa il presidente aveva da dire. Putin doveva dimostrare di essere in salute, che tutte le voci sulle sue precarie condizioni erano assolutamente inventate, e doveva dimostrare soprattutto che vive a contatto con il paese, non in un bunker come era stato detto da qualcuno nei giorni passati. Quindi Putin in pieno controllo della situazione. Certo, l'argomento fondamentale è stato quello del Covid. Putin non si è ancora vaccinato e ha ricordato al paese che la Russia è stato il primo paese che ha iniziato a vaccinare la propria popolazione. A Mosca, infatti, già da qualche giorno ci si può vaccinare e viene utilizzato lo Sputnik. Questo bisogna sicuramente segnalarlo, la fase 3 di sperimentazione non è stata ancora completata. Per questa ragione Putin per adesso non si è ancora vaccinato, ma lo farà al più presto. È stato importante l'appello che ha fatto il presidente russo alla comunità internazionale, ossia quello di eliminare le limitazioni sulle sanzioni sanitarie che creano problemi per la lotta internazionale al Covid.
Questo dunque un estratto del resoconto del nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato. Ebbene, uno dei temi principali affrontati nella conferenza stampa di Vladimir Putin è stato quello del ruolo di Mosca nel caso dell'avvelenamento di Alexei Navalny, uno dei suoi maggiori oppositori politici. Navalny, che nel frattempo ha pubblicato un video su YouTube nel quale racconta di essere riuscito a ingannare e a far confessare uno degli 007 che hanno tentato di avvelenarlo. Navalny ha raccontato che ha usato un numero di telefono non riconducibile a lui e che si è finto assistente del segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale russo Nikolai Patrushev, e che in questo modo avrebbe chiamato un agente specialista di armi chimiche, Konstantin Kudryavtsev, e avrebbe passato quasi un'ora a interrogarlo sul tentativo fallito di avvelenamento che, ricordiamo, risale ad agosto. Ebbene, sull'argomento relativo all'avvelenamento di Alexei Navalny è stato interrogato anche Vladimir Putin nel corso di questa conferenza stampa, e il presidente russo non soltanto ha negato di essere coinvolto, ma anche ha affermato in maniera piuttosto sprezzante che se il Cremlino avesse davvero voluto avvelenare Navalny avrebbe completato l'opera. Ascoltiamo al riguardo Giuseppe D'Amato.
La questione che certamente ha attratto più attenzione da parte della stampa internazionale ha riguardato il presunto avvelenamento di Alexei Navalny, il maggiore oppositore del Cremlino. Nei giorni passati, un'inchiesta giornalistica dell'associazione Bullicket ha affermato che dietro l'avvelenamento c'erano i servizi segreti russi ed sono stati fatti nome e cognomi dei presunti agenti che avrebbero avvelenato Navalny, e addirittura è stata raccontata tutta l'intera vicenda. Il presidente Putin ha risposto duramente, cito quello che lui ha detto: quella non è un'inchiesta, ha attaccato Putin, è un tentativo per legittimare i materiali dei servizi segreti americani, e in sostanza è soltanto un imbroglio. I nostri servizi di sicurezza, ha detto Putin, tenevano sotto controllo Navalny, ma questo non significa altro. E poi noi non l'abbiamo avvelenato, ma questa persona a chi serve? Se avessimo voluto avvelenarlo, avremmo sicuramente finito il lavoro. Questo è quello che ha detto Putin, quindi è andato giù molto duramente contro l'oppositore che, secondo il Cremlino, è sostenuto dai servizi americani. Nelle ore successive Navalny ha controbattuto e ha detto: ci troviamo già in zona ammissibile. E poi ha detto: la logica del presidente fa ridere, sappiamo che la CIA segue i cellulari degli uomini dei servizi segreti russi, quindi gli uomini dei servizi segreti russi seguivano Navalny. In sostanza, cosa è successo? È successo che, mettendo a confronto i grandi metadati, si è riuscito a scoprire che c'era una squadra, perlomeno questo dice l'inchiesta giornalistica, che seguiva Navalny. Questi dati sono ricavati dai cellulari di alcuni agenti, e da quello che è venuto fuori, e per stessa ammissione del presidente, i russi sanno che i servizi americani riescono a controllare i movimenti degli agenti russi. Quindi già questa è stata una ammissione certamente non di poco conto.
E fin qui il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato, sulle versioni di Putin in merito all'avvelenamento di Alexei Navalny. Più in generale, a proposito dei rapporti con l'amministrazione statunitense, il leader russo ha accusato Washington di operare uno spionaggio sistematico nei confronti del Cremlino.
L'altra grande questione che ha trattato Putin è quella che riguarda le continue accuse da parte degli americani, secondo cui dietro qualsiasi attacco informatico contro le agenzie americane o contro qualsiasi istituzione americana vi siano sempre degli hacker russi, secondo Washington, collegati all'intelligence di Mosca. Putin ha detto che tutta questa discussione è tutta una provocazione. Non è vero assolutamente questi presunti hacker russi abbiano aiutato Trump nelle elezioni del 2016, e come non è vero assolutamente che gli hacker russi si siano interessati nuovamente delle elezioni presidenziali 2020. E ha parlato di provocazione e di stanchezza da parte di Mosca di essere costantemente attaccata con false accuse. E nei giorni successivi alla conferenza stampa, il segretario di Stato Pompeo ha nuovamente rilanciato questa accusa, che poi è stata in un secondo momento, ridimensionata dallo stesso presidente uscente americano Trump. Proprio nei giorni scorsi, alcune agenzie americane sarebbero state sotto attacco da parte di pirati informatici. Mosca quindi nuovamente dice: guardate che noi non c'entriamo niente. Siamo stanchi assolutamente di venire accusati di cose che noi assolutamente non facciamo. Questa è la risposta ufficiale di Mosca: ha detto basta con questo tipo di provocazioni.
E a proposito di provocazioni e più in generale dello stato dei rapporti tra Russia e Stati Uniti, in particolare con un focus sulla nuova amministrazione Joe Biden, si è parlato nel corso della conferenza stampa di Vladimir Putin dei trattati internazionali tra le due sponde del Pacifico. Ascoltiamo anche in questo caso Giuseppe D'Amato.
Le relazioni russo-americane sono al centro soprattutto della questione militare, ossia del disarmo e della corsa agli armamenti. Lo START 3 è in scadenza il 5 febbraio prossimo e il nuovo presidente americano Biden avrà pochissimi giorni per decidere cosa fare con questo trattato, che è l'ultimo che è rimasto in vigore dopo che tutti gli altri sono stati assolutamente non confermati da parte dell'amministrazione Trump. Biden è certamente a favore di trovare una soluzione transitoria, di una specie di moratoria per far sì che i tecnici militari, sia americani che russi, possano trovare una qualche soluzione. Putin sarebbe anche disponibile e bisognerà vedere cosa fare. Il presidente russo ha però affermato che la corsa agli armamenti è già in cominciata da anni, soprattutto dopo che gli Stati Uniti sono usciti dal trattato ABM, e per questa ragione la Russia ha sviluppato i cosiddetti missili supersonici, armi potentissime che sono in grado di colpire gli Stati Uniti anche in qualsiasi situazione, e i vari scudi di difesa, ossia sistemi missilistici che vorrebbero tentare di intercettare i vettori lanciati contro gli Stati Uniti, non sono assolutamente in grado di poter colpire questi vettori. Putin ha detto: noi abbiamo sviluppato queste armi proprio perché ci troviamo in una situazione diversa rispetto al passato, e quindi l'unico modo per poter mantenere un certo equilibrio internazionale lo si può avere soltanto sviluppando quel tipo di armi, soprattutto perché gli Stati Uniti sono usciti da quel trattato e di conseguenza si è in una nuova situazione strategica internazionale.
E infine con Giuseppe D'Amato abbiamo passato in rassegna lo stato dei rapporti internazionali dell'amministrazione Putin, a cominciare dai leader mondiali con i quali il presidente russo ha dichiarato di avere relazioni amichevoli.
Per quanto riguarda i rapporti internazionali, Putin ha detto che lui ha buone relazioni soprattutto con il turco Erdogan e con il cinese Xi Jinping. La ragione è molto semplice: sia il presidente turco che quello cinese sono leader che hanno una parola e la mantengono qualsiasi cosa succede, e per questa ragione Putin si trova bene a lavorare con questi colleghi. Invece con altri colleghi è in difficoltà, proprio perché questi cambiano il modo di vedere le cose, quindi di conseguenza è difficile per il presidente russo poter definire dei rapporti stabili di un certo tipo. Certo, Putin è estremamente irritato per la situazione del raddoppio dell'oleodotto Nord Stream 2 sotto al Baltico. Praticamente siamo a un centinaio di chilometri dalla costruzione finale dell'oleodotto che inizia il suo percorso in Siberia e arriva fino alla Germania, ma le sanzioni internazionali americane contro le aziende europee che lo stanno costruendo hanno fatto sì che l'edificazione sia stata per il momento congelata. Mosca invece vuole assolutamente concludere questa costruzione, che darebbe la possibilità al gas russo di arrivare in Occidente non passando per forza attraverso l'Ucraina, e questa è la ragione per cui gli Stati Uniti hanno cercato di bloccare questa opera in qualsiasi modo. Certo, i rapporti internazionali sono difficili con l'Occidente, e Putin cercherà nel prossimo futuro di continuare ad avere una politica costruttiva, ma il problema delle sanzioni occidentali contro di lui, contro la Russia, più propriamente, che non permettono lo sviluppo di relazioni stabili fra Est ed Ovest.
Questo è dunque l'ultimo estratto del resoconto del giornalista Giuseppe D'Amato, nostro corrispondente da Mosca, con il quale abbiamo passato in rassegna i vari punti, i vari temi toccati dal presidente russo Vladimir Putin nel corso della conferenza tradizionale conferenza stampa di fine anno, nello scorso fine settimana, quando appunto il leader del Cremlino ha incontrato i giornalisti, parlando tra le altre cose, come abbiamo sentito, non soltanto del caso Navalny e delle relazioni con gli Stati Uniti, ma anche della lotta al Covid in Russia. E in quest'ultimo estratto abbiamo sentito delle relazioni internazionali definite positive con la Cina e con la Turchia, questo nonostante negli ultimi 3 anni, tra gli incidenti militari in Siria e l'ultima questione, quella relativa al Nagorno-Karabakh, i rapporti tra Ankara e Mosca non fossero sembrati proprio idilliaci. Comunque voi potrete ritrovare la versione integrale dell'intervento di Giuseppe D'Amato sul nostro sito sbs.com.au/italian al termine del programma, e poi nel corso della giornata anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbs italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.